Benvenuti a Zombie, a caccia di cervelli. Io sono Adalberto Canteri, con me c'è Lorenzo Paletti e da Londra abbiamo con noi Fulvia Traicchio.
Nata a Brescia, Fulvia ha seguito gli studi classici al liceo a Ricci prima di iscriversi alla facoltà di Bioscienze e Biotecnologie all'Università di Modena e Reggio Emilia. Spostata nel Regno Unito, ha proseguito gli studi con un Master in Industrial Biotechnology alla Northumbria University di Newcastle.
Non soddisfatta, ha conseguito un PhD in Plant Genetics al James Hutton Institute della University of Dundee e sta ora lavorando per il suo secondo PhD in Exercise Physiology e Type 2 Diabetes all'Università di Roehampton di Londra. Fulvia, benvenuta a Zombie!
Grazie mille ragazzi, benvenuta. Mi fa piacere essere qui.
Penso fino ad ora l'ospite con il maggior quantitativo di titoli e luoghi.
Sì, e anche difficoltà di pronuncia in inglese, perché questo diabetes ho dovuto compulsare su internet per sentire come cacchio si pronuncia.
Prima di... L'hai pronunciato
grazie,
benissimo,
grazie,
devo
ho studiato.
Prima di chiederti cosa fai lì, che è la tipica domanda con cui apriamo, voglio chiederti, perché secondo me è molto più interessante, come mai hai cambiato, cioè come mai sei passata dal classico a invece poi una carriera dedicata alla scienza?
Beh, allora, in realtà io fin dal classico mi è sempre piaciuta chimica, biologia e queste materie scientifiche, quindi quando è venuto il momento di scegliere l'università, ho deciso per optare di uno di questi campi, anche perché diciamo che la ricerca mi ha sempre affascinata un po', sono sempre stata curiosa sotto il punto di vista scientifico, voler vedere la scienza dietro ogni cosa, e da qui quindi la mia scelta di biotecnologie.
E hai trovato difficoltà a fare il salto dal classico a una cosa scientifica o no?
Allora, in realtà il primo anno sì, perché il primo anno di biotecnologie c'è anche fisica, matematica, tutte queste materie che in genere, diciamo, la gente comune, soprattutto che viene dal classico, trova difficili, e io avendo poche basi ho dovuto sgobbare un bel po', quindi il primo anno sì, è stato abbastanza difficile. Poi però, sai, prendi i ritmi, ci sono le materie non più così di base, non più fisica, non più matematica, e allora sono riuscita ad andare queste avanti bene.
Chiaro. Scusami Fulvia, queste materie fisica, matematica, così, le utilizzi spesso, diciamo, nell'ambiente della ricerca che stai facendo adesso?
Ma in realtà le basi, nel senso che comunque ovviamente devi fare i calcoli, devi saper fare per esempio diluizioni, sapere sì. Comunque essere veloci di numeri, però niente di troppo complicato.
Quindi diciamo sono state
sia di fisica che
sono
che
state
di
materie di servizio.
Esatto, perché le basi servono sempre,
certo.
Diciamo in quasi tutte le discipline, almeno scientifiche, però di sicuro non arriviamo a livelli, diciamo, troppo complicati.
E nello
ecco.
Specifico lì a Dundee di che cosa ti sei occupata? Perché il titolo del PhD era, diciamo, una... Dai, spiegacelo tu.
Allora, sostanzialmente a Dundee io ho lavorato sulla pianta dell'orzo coltivato, e quindi ciò che dovevo fare era creare o comunque generare nuove linee d'orzo per poter migliorare questa pianta, sì. Diciamo per renderla più resistente per esempio a la siccità, uh-huh. Piuttosto che... capace di poter crescere bene senza i fertilizzanti, senza sì. I pesticidi, e quindi migliorarla dal punto di vista genetico. Ecco, questo era il mio ruolo principale.
E quindi sviluppavate, producevate organismi geneticamente modificati sostanzialmente? I vituperati
esattamente,
in Italia
sì.
Organismi
esattamente sì, un bell'orzo geneticamente modificato.
Qual è la tua opinione riguardo appunto gli OGM?
Ma io in realtà sono favorevole anche perché tantissime cose che si dicono sugli OGM non sono altro che disinformazione, si dice che siano tossici, che facciano male alla salute, ma in realtà non è così, anche perché a parte che vanno incontro a tantissimi controlli rispetto al cibo tradizionale, perché appunto c'è questa paura generale, e hanno bisogno di 1000 controlli prima di finire sul mercato, quindi l'assurdo è che possono essere addirittura più sicuri magari del cibo tradizionale. E poi c'è gente che dice, sì, ma sul lungo periodo non sai come possono comportarsi. Ma il lungo periodo c'è già, ragazzi, sono già più di 10 anni che mangiamo OGM, la soia è tutta OGM, nonché anche un sacco di altri cibi, ma non sempre non c'è scritto sulla
Sì,
soia
sì.
OGM, ma è così, il 90% è OGM, la gente ne beve un sacco, soprattutto in questo periodo mi sembra che la soia va tantissimo e mi sembra che tutti stiano bene. Quindi non
Ascolta,
vedo questa paura ossessiva per gli
Fulvia,
OGM,
chiaro.
non è
Fulvia,
fondata.
scusami, questo genere di ricerche viene fatto qui in Italia? Perché qui in Italia, appunto, la discussione sugli OGM è abbastanza accesa, la stavi riassumendo benissimo. Viene fatto questo tipo di ricerca che stai facendo lì in Italia, pur essendo un po' così contrariati qui?
In Italia
Sì, sì,
intendi
sì,
se si fa questo
sì, sì.
tipo di ricerca? Allora, ci sono alcuni centri in determinate università, ma il problema è che, almeno da quel che so
Sì.
io, non ci sono molti fondi, anche perché perfino il governo si è messo contro gli OGM e quindi si è
Quale
diciamo,
governo?
tanti centri di ricerca, esatto, e tanti centri di ricerca che stavano appunto lavorando sugli OGM hanno dovuto anche interrompere perché non c'erano abbastanza fondi. Quindi purtroppo noi siamo un po' indietro su questo punto di vista
Quindi
e ovviamente ha aiutato anche la disinformazione dilagante e
sì.
così via.
Quindi uno studio simile, un percorso di ricerca come questo, dovevi per forza andare a farlo da qualche altra parte che non fosse l'Italia.
Beh, di sicuro almeno qui in Inghilterra ci sono più opportunità sotto questo punto, sì, in questo campo, nel campo degli OGM. Anche qui devo dire che ci sono idee contrastanti, c'è chi è a favore, chi no, ma perlomeno ti danno la possibilità di fare ricerca nel campo degli OGM. E quindi sì, de decisamente rispetto all'Italia ci
Sì,
sono
le
molte più
ali qua
opportunità.
delle università in quell'ambito lì forse sono un po' tarpate.
Esatto, esattamente. Qui sono più liberi di
E quindi adesso
sperimentare.
ti sei spostata in un'altra città, Londra. E è stato semplice o difficile trovare, come abbiamo detto nella scheda, un altro dottorato dopo il dottorato che hai fatto? Perché se non sbaglio adesso è proprio un PhD quello che stai facendo, non un postdoc.
Esatto, un PhD,
Sì,
un
perché qui in
altro.
Italia non è un percorso molto, diciamo, calpestato questo che hai scelto. Allora volevo sapere com'è stato.
Ma in realtà dopo il primo PhD non è stato così difficile trovare il secondo, anche se era in un ambito totalmente diverso. Uno perché comunque nei 4 anni del primo PhD mi sono fatta diversa esperienza in
Sì.
laboratorio con skills che po possono essere comunque trasferite anche nel secondo progetto. Onestamente pensavo fosse più difficile, proprio perché
Sì,
cambiavo
certo,
così
infatti.
tanto
Sì.
il campo di ricerca. Però vedo che tutta l'esperienza che mi sono fatta nel primo mi ha aiutato tantissimo a trovare facilmente il secondo. Quindi no, non è stato così difficile. È stato più difficile trovare il primo PhD dopo il master, quindi devo dire che avere già un PhD mi ha
Una
semplificato
volta
per il
entrata nei
secondo.
meccanismi dei PhD anglosassoni, poi è stato più semplice
Esattamente.
mantenersi su quella. E Sì?
come hai fatto a iscriverti appunto a ottenere il primo PhD? Cioè, che tipo di procedura hai dovuto seguire?
Ma la procedura, allora ci sono diversi siti online dove appunto ci sono varie posizioni di dottorati, specialmente in UK, e tutto quello che ho fatto è andare su questo sito, guardare tutti questi tutti i progetti che sono stati pubblicizzati sul sito e ovviamente quello che mi interessa, ho preso quelli che mi interessavano e ho dovuto fare un application online. Come un vero e proprio lavoro alla fine, quindi ho dovuto compilare tutta una scheda con i miei dettagli, scrivere anche le mie motivazioni sul perché volessi scegliere quel PhD, quel progetto in particolare, non altri, e mandare ovviamente il mio CV e poi dopo questo primo step, diciamo, quindi di selezione, se passi l'application online, loro ti chiamano e ti invitano per un colloquio, come un lavoro. E quindi devi andare al colloquio e se passi il colloquio il posto è tuo, sostanzialmente.
È
Questi
meno
sono
legato
i
quindi alla
principali steps.
presentazione di un progetto ben preciso, come succede invece in Italia.
Ma allora, io non avendo mai cercato
Ah,
un
non.
dottorato in Italia, non so benissimo come funzioni. So che c'è un concorso, comunque devi fare una specie di
Sì,
esame per entrare, giusto?
sì. Sì, più che altro
Ma
è
qui
appunto
all'estero
un.
no, è proprio come una
Più
posizione.
legato, diciamo, al progetto è lo studente, se non erro, Lorenzo, correggimi, che propone il progetto. Se all'università piace quel progetto di ricerca, ti prendono sostanzialmente.
Sì,
Ma
posto.
allora in realtà, ok, è così anche qui. Allora tu devi fare l'application
Sì.
online e dopo di questo, se ti chiamano per un colloquio, nel colloquio ti possono dire va bene, devi portarci una presentazione e devi portarci tu la tua idea di ricerca. Questo sì,
Ah, ho capito.
succede. Anche se magari tu stai facendo l'applicazione per un PhD, comunque già con un'idea tracciata del progetto, però vogliono vedere che idee porti, magari sono innovative e loro
Ho
gli
capito.
piace.
E Fulvia.
Quindi l'ambiente universitario ad Andy. Vai, scusa Alberto,
No,
vai.
no, vai, prosegui tu. Vai con l'ambiente universitario.
No, chiedevo l'ambiente universitario ad Andy com'era? Cioè, com'era l'università? Un campus? Ci sono. Come ti trovavi con i
Sì.
professori?
Beh,
C'era un rapporto?
allora,
Professore.
io sì, ero una dottoranda dell'Università di Dundee, però stavo sempre al J. Matton Institute, che è questo istituto di ricerca specializzato nelle biotecnologie vegetali, quindi plant science. E devo dire che allora, era un po' fuori Dundee e quindi eravamo circondati da campi e greenhouses
Oh, che
praticamente, perché
bello.
ovviamente ci vuole lo spazio per le
Che
piante.
bello.
Non era affatto male e l'ambiente con i colleghi, con anche il mio gruppo di ricerca, mi sono sempre trovata molto bene, devo dire. Quindi buone relazioni, un ambiente comunque sereno e per me importante anche per
Bello,
lavorare
bello,
bene. Quindi devo dire che ho fatto dei begli anni su in
bello. E
Scozia.
il rapporto quindi era abbastanza formale, sì, con i professori.
Beh, sicuramente con i miei professori e il mio supervisor era piuttosto
Ah, ok.
formale, sì, però devo dire che, sai, nei dottorati puoi avere la fortuna di avere un buon supervisor o un cattivo supervisor. Io devo dire che sono stata fortunata perché era un supervisor che, nonostante fossimo formali, ovviamente, l'un l'altro, comunque mi seguiva, voleva sempre avere dei meetings per aggiornarsi, vedere come gli esperimenti stessero
Professionale ma
andando. E
sereno.
quindi,
Ho capito. Invece, Fulvia,
esattamente,
ascoltami.
sono stata fortunata.
Dicevi che stavi un po' fuori, vivevi anche fuori dalla città di Dundee? Questo centro di James Hutton è fuori dalla città oppure all'interno della città?
No, io in realtà vivevo all'interno della
Ah.
città di Dundee, in una zona abbastanza centrale, ma per arrivare all'istituto con i mezzi pubblici ci arrivavi tranquillamente in 20-25 minuti, quindi non era un problema.
Sono efficienti i servizi pubblici scozzesi?
Allora. Gli autobus non sempre, almeno soprattutto per quelle linee che ti portano un po' fuori e quindi non sono prese magari da tantissime persone e quindi non sono sempre puntuali. Per i treni, devo dire, in Scozia, come del resto però in tutta l'isola
Sì, ho
britannica, invece funzionano bene, sono abbastanza puntuali in generale.
capito.
Sì. Poi certo, sì.
No, vivere nel centro della città era con, diciamo, la remunerazione del dottorato, che immagino sia sotto forma di borsa di studio anche là, era
Sì.
fattibile oppure perché sappiamo che, insomma, a Londra. E le persone che fanno dottorato a Londra non se la passano molto bene. Allora uno si immagina che magari a Dundee, nella
Oh
Scozia,
no.
insomma, forse non saprei.
Assolutamente sì.
Cioè,
In
sì?
Dundee non è una città cara. Quindi anche con il tuo stipendio modesto da
Sì.
dottorando te la cavi piuttosto bene. Io, per esempio, avevo un appartamento per me, qui a Londra non mi potrei mai permettere
Sì.
un appartamento solo per me, anzi, e qui a Londra ho lo stesso stipendio, quindi Madandi era vivibilissima, la qualità della vita ottima, perché appunto non era una città cara, era piena di studenti, ma veramente, pur non facendoti mancare nulla, anche con uno stipendio da dottorato, riuscivi a risparmiare ogni mese qualcosa. Quindi questo mi manca, devo dire, perché a Londra
No,
sicuramente
no,
non è
no,
così.
immagino. E dalle piante al diabete, hai cambiato
Sì.
completamente settore? Come mai ti avevano rotto le palle le piante? Cosa comprensibile?
Ma allora in realtà c'è una logica dietro, perché io quando ho iniziato il primo dottorato ho pensato che lavorando quindi nel miglioramento genetico delle piante, che poi finiscono nel nostro piatto perché l'orzo lo mangiamo,
O lo beviamo.
potessi essere più centrata nell'ambito della nutrizione. Poi ovviamente man mano che ho fatto il dottorato ho ben capito che non era il caso, non era così, ero molto più centrata sulla genetica, la genomica dell'orzo più che sulla nutrizione e allora da lì la mia idea di cambiare, anche perché io sono sempre stata interessata alla nutrizione e ai disturbi metabolici e allora ho detto bene, meglio tardi che mai, la miglior soluzione è probabilmente fare un altro dottorato per poter entrare in questo settore che davvero mi piace, mollo l'orzo e mi metto nel campo dei disturbi metabolici perché il diabete è un disturbo metabolico e della nutrizione e quindi eccomi qui a fare un secondo dottorato.
Ecco, interessante davvero. Lanciamo la prima canzone nel frattempo, mentre aspettiamo di sentire questi poveri disgraziati con insomma, di diabete, l'orzo, tutte queste brutte cose. E è stata fatta da Joe Heron, in arte Shogun, proveniente da Glasgow. Ha appena superato i 20 anni e rappa con il tipico e stretto accento scozzese. Questo ragazzo è diventato famoso dopo che un suo freestyle è stato filmato e caricato su YouTube. Questo video ha aperto gli occhi e le orecchie di molti ascoltatori in Gran Bretagna, pardon, facendogli scoprire la scena hip hop scozzese, un sottobosco musicale dove il suono del tipico accento scozzese si miscela con una musica, l'hip hop, che è nata dai ragazzi afroamericani degli USA alla fine degli anni 70. Ascoltiamo.
You look a little timid, as I sat and scrub notes and alchemist. Still make it apparent this, as if for the gold I was born in 97, so fuck your profession. Don't know where my head is, treasure forever hidden, just so I don't get sectioned. Smoking organic, I'm making you panic, man. Fuck all that peace chat, but they got out by the tat tat tat. Speak up, bang, speaking slang, got your virgin arm telling us you don't need a man. So what does that make me? I've been a little bit fucked lately, and I don't wanna be another stereotype. I gotta grow up, man, it's really fucked, 80 years old, thinking of an end of my life. I don't give a fuck for your judgment, you're lucky to only throw punches when I write. So fucking selfish, I'll admit it. That's why this is scripted. I'm not talented or gifted or up and coming. I'm just obsessed with stressing. Fucking running for my lifestyle that I'm hated for the way, but I pushed everybody that ever meant anything to me outrageous. Wanted to get my dick sucked. Always trying to crack jokes, little sick fuck. Why can't I just appreciate life and smile? If you hate me, it's mutual. The sound of your body hitting the ground would be beautiful. I'm like a movable object in God's head, and I'm still reading my cuticle, still doing all the things that I used to do. Crucially, my hatred was created in the crucible. Alone in this dank fuck, I put my head up out the cubicle. Gotta make it apparent that I lost a parent, well, I never had him. That it was a no-show when the pain burned out slow, slow, deadbeat, big brother. Can't even tell my mum when I loved it that I love her. Wish it was the way it was when I was making dents out of boxes and couples box. Mama destiny, not a fucking one-hit wonder. Make sure you remember this. Better end up better than Devlin. Put your bets in the devil in my pen again. I'm meddling, symbol of petulance. Gotta get it in, I'm the mercury in me. So-called veterans, medicines, skipping my selfish ways. More my brain spread on a page. So I put my soul in a song, so it may linger on. But I'm never calling that bitch back. Smoking my Afghan on a half, man. I went through it all in the fucking past. Never again, never again, man. Same FDM, MFDM, man. Save on like a hate vote back in your face. Hardly a subliminal dunks, and I'm still feeling old. Heartless, stereo, typical. Taking it back, I would have walking at the pace, the grace. Still never sitting first class. Abuse my intuition. I see the weak when these MCs are spitting. Fuck the fraudulent body gets slept.
Entriamo così nella seconda parte della intervista, quella più rilassata, dove possiamo chiedere a Fulvia cosa facevi nel tempo libero a Dundee.
Ma allora, Dundee, io ho sempre amato lo sport, quindi ho sempre fatto un sacco di sport e lo faccio tuttora, dal crossfit a correre, allo squash, al Krav Maga. Ho provato così tanti sport diversi che neanche me li ricordo tutti. Nonché leggere, disegnare, mi piace tantissimo disegnare fumetti ed è una cosa che faccio ancora nel mio tempo libero. E poi ovviamente vabbè, andiamo più su le cose classiche come uscire con la propria compagnia di amici, mi piaceva andare per ristoranti e provare tutti i ristoranti possibili nella città, perché sono un amante del cibo. Nonché comunque Dundee aveva anche tantissimi festival sul design perché investe molto nel design e nell'arte, quindi mi piaceva tanto andare anche nel Museo dell'Arte a vedere tutti questi eventi legati al design. Questo era un po' quello che facevo di solito.
Tra l'altro Fulvia, io conosco Fulvia da anni, dalla prima media, e mi
Eh
raccontava
sì.
mentre era a Dundee che c'è un piatto assolutamente prelibato che giunge dalle terre scozzesi. Ti dispiace descriverlo?
Un piatto prelibato. Allora, iniziamo dal più tipico che è l'haggis.
E fin qui tutto bene. A parte
Ecco,
che si chiama
allora
come una marca di
somiglia
pannolini,
a
sì.
una polpetta di carne e è fatto però con le interiora della pecora.
Santo
Se a qualcuno
cielo.
piacciono gli organi interni, magari può essere un piatto
Mamma.
prelibato, ecco. È molto speziato, quindi nasconde un po' il sapore forte degli organi, però è di sicuro da provare se vai in Scozia perché è proprio il loro tipico piatto.
Nella
Quindi.
mia lettura pre-puntata leggevo che era famosa per le navi dei balenieri, Dundee. Allora mi aspettavo che un piatto tipico fosse, non so, è che credo sia illegale adesso cacciare balene, tipo, non so, l'occhio di balena cotto nello struzzo di balenottera, non so, qualcosa di questo genere. E invece no, evidentemente.
Guarda,
No, non ti stupirebbe.
allora forse è illegale adesso perché io purtroppo non l'ho mai
Sì, no, ma credo
trovato.
che non sia più legale. Perché, sai, si stanno estinguendo, allora credo che abbiano detto forse, ragazzi, è meglio smettere. No, leggevo prima
Esattamente.
un'altra cosa, non so se dicevi che hai fatto un po' di giri per musei e ho letto che c'è una famigerata nave spaccaghiaccio di un personaggio famoso lì di Dundee, che è quello che ha fatto sperimentazioni nel Polo Nord. Era una delle prime missioni che andavano a... No, non so se l'hai vista.
Ma in realtà sì, in Dundee c'è questo museo che parla un po' di tutta la storia di Dundee. Effettivamente facevano molte spedizioni su al nord e avevano queste grandi navi spaccaghiaccio per poter spingersi sempre più in là. Infatti se vai in questo museo puoi vedere anche parti delle navi, alcune fotografie di queste navi che utilizzavano spaccaghiaccio.
Perché
E hanno fatto tante spedizioni, Dundee era all'avanguardia per
Dundee è su
questo.
una sorta di fiordo, no? Alla fine del fiume Tay, mi pare che si chiami.
Sì,
Ah,
esatto, è lì, sul Tay. Infatti io vivo vicinissima all'estuario del
ah, ho
fiume.
capito. E un'altra questione invece che prima quando parlavi dell'orzo mi è venuta in mente è se hai provato a fare il malto dall'orzo OGM e se hai fatto della birra artigianale con l'orzo, col malto OGM.
Allora, probabilmente vi deluderò tutti in questo momento, ma il mio orzo era per il feeding, quindi per mangiare, per il nutrimento, per la nutrizione. Non era, e quindi ci sono due tipi. Allora, c'è
Oh.
l'orzo che è destinato a diventare
Sì.
un cibo,
Sì.
d'accordo? E c'è l'orzo destinato a diventare birra e
Sì.
whisky. E il mio era quello destinato per diventare cibo, quindi purtroppo non ho
Allora,
mai
guarda,
provato a fare il malto o
adesso ti
cose del
faccio
genere.
questa promessa, ma io domani comincio a raccogliere dei fondi per finanziare del malto OGM e lo facciamo qui in Italia, non ti preoccupare. Va bene?
Illegalmente.
Oh, guarda, posso aiutarti se vuoi.
Benissimo, lo faremo.
Se vuoi, ti aiuto già a generare le linee d'orzo necessarie per produrre più malto. Perché no? Posso fare un salto indietro ancora nell'orzo, già che ci
Olla,
sono.
perfetto. E il cibo è
Sì.
una delle grandi differenze che tutti quelli che vanno all'estero ci raccontano, oltre ovviamente all'assenza del bidet, frutto di anni di evoluzione da parte del popolo italiano, ma dell'avanzata tecnologia italiana. Ma c'è qualcos'altro della cultura di Dundee scozzese che hai percepito e che ti ricordi essere molto diverso dall'Italia? Ma anche solo un atteggiamento delle persone, il modo in cui le persone ti parlano, ti toccano, cioè ti no, sai, abbracciano.
Ti toccano, Lorenzo.
Non ti toccano.
Ecco, allora, sì, no, nel senso che sì,
ma infatti ciao, baci, ti toccano, abbracci, ma stai facendo, no. Lorenzo?
Nel senso che,
esattamente,
che in Italia, allora, sono tutti, dire, molto...
Allora, sì, allora, gli scozzesi in realtà sono molto socievoli, ma... non arrivano, diciamo, ai livelli calorosi degli italiani, quindi noi, esatto, ci tocchiamo, ci abbracciamo, baci, abbracci, ecco, loro no, quindi io mi ricordo di questo ragazzo che era rimasto, non lo so, veramente sorpreso quando io, parlando, continuavo a toccargli l'avambraccio e lui ha iniziato a pensare che io fossi interessata a lui per questa cosa, perché gli stavo toccando l'avambraccio, perché loro non lo fanno mai, e quindi, ecco, sì, magari... Sì. Magari comportandoci con troppa italianità possiamo generare equivoci o magari pensieri, non lo so, restano confusi, non capiscono
pensieri
tutto questo toccare,
impuri.
Abbracciare, questo non c'è per niente. Quindi questa sì, direi che è una differenza abbastanza spiccata tra noi e gli scozzesi. Non solo gli scozzesi, è tutti i britannici poi.
E a proposito di toccare avambraccio agli scozzesi, vivevi da sola oppure?
Sì.
E anche lì, quindi l'affitto riuscivi a pagartelo senza... sforzo.
Sì, beh, allora devo dire che io ho iniziato per il primo anno che ero a Dundee, sono stato in uno studentato e lì condividevo con altre tre persone. Poi mi sono spostata in un'altra casa e condividevo con un ragazzo norvegese, ma la cosa non è andata molto bene perché continuavamo sostanzialmente a zuffarci. Dire, perché lui era alto 2 metri e largo 3 e mi avrebbe schiacciata probabilmente. Però il problema era il solito, lui non puliva mai, era sempre disordinato, avevo la sua bicicletta.
È un classico dei neozelandesi, no, di dov'è che era? Scusa. Norvegese, ecco, un classico dei norvegese.
È stato veramente un anno, perché poi abbiamo convissuto un anno insieme, veramente difficile, e da qui la mia decisione di poi andare a vivere da sola. Ma ce la facevo tranquillamente a Dundee con il mio stipendio, quindi non è stato un problema.
Sempre nei miei studi pre-puntata leggevo che c'è il 14% della popolazione durante il periodo scolastico universitario di stranieri e studenti. E questa cosa era riscontrabile nella vita notturna di Dundee? Cioè c'erano attività notturne nei classici pub all'inglese e via dicendo?
Oh, beh, sì, devo dire che Dundee era veramente una città piena di giovani, di studenti, e effettivamente nei vari pubs e locali che la città offriva potevi vedere veramente tantissimi sciami di studenti, tutti accalcati.
Quindi
nei
c'era
pubs.
Vita giovane,
quindi devo,
diciamo,
dire che sì, devo dire proprio di sì, in molti locali tantissimi giovani. Poi nel periodo estivo si svuotava la città perché tutti gli studenti andavano in vacanza e dicevi, caspita, ma dove sono tutti? Per poi riprendere a settembre con veramente sciami di giovani studenti versare in città.
Ho capito.
A me piaceva, era un bel...
Quindi hai conosciuto gente un po' da tutto il mondo? O, cioè, diciamo lì, insomma, questi studenti erano più scozzesi, inglesi, o era abbastanza una situazione globale, diciamo?
Ma direi una situazione globale, anche solo dove lavoravo io. Nell'open office dove stavo eravamo...
Perché lavoravi tu,
allora,
comunque...
Spagnoli, francesi, tedeschi, colombiani, americani, veramente da tantissimi paesi diversi, ed era molto molto interessante perché ovviamente senti il punto di vista di ognuno, magari gli chiedi, oh va bene, ma come funziona nel tuo paese, cos'è che fate, com'è che va, e quindi era molto stimolante sotto questo punto di vista, molto internazionale.
E, tu hai un ragazzo, di nuovo lo so perché ci conosciamo da anni, lui sì. viveva, a, nonostante tu andassi in giro a toccare avambraccio gli scontri.
Cazzo, che nell'ordine del tradimento sta almeno al secondo posto in effetti.
Oh mamma, è una cosa grave.
Sì, guarda,
allora.
Al primo posto c'è cioè condividere un angolo.
Ah, gravissimo.
Assolutamente.
E la balena? Abitava a Londra? Lui abitava a Londra in quel periodo?
Sì, allora lui è da 7 anni che è a Londra in realtà, quindi lui in realtà si era mosso un anno prima di me, aveva lasciato l'Italia un anno prima di me ed si era trasferito a Londra e da lì è sempre rimasto a Londra lui, quindi tutto il periodo.
E la distanza Scozia-Londra è una relazione a distanza ma non a super distanza come potrebbe essere stare in due stati differenti, l'hai percepita? Cioè era un problema?
In realtà molto, anche perché, vabbè, è vero che non sono due stati differenti, però Dundee, Londra è come dire, non lo so, Milano e la Sicilia, quindi alla fine diciamo che non era così semplice vedersi in modo costante tutto il tempo. E ovviamente almeno non so quanti riescono a portare avanti per tanto tempo una relazione a distanza, ma non vedendosi spesso ovviamente,
guarda, in questo podcast ne sentiamo di tutti i colori,
ad esserci qualche problema, magari piccoli problemi venivano
No, dicevo che in questo podcast sulla relazione a distanza ne sentiamo di tutti i colori. Sì,
immagino,
sì,
immagino davvero. Beh, io non sono una che supporta le relazioni a distanza, di sicuro, perché non sono facili, le tue vite iniziano a essere divergenti piuttosto che convergenti e quindi non è una cosa facile da gestire.
Ascolta,
diciamo.
Invece Fulvia, la questione affetti familiari così, Dundee e le casette in campagna, il James Hutton Institute, com'è stato e sì. come te la giocavi, insomma?
Ma allora, se vogliamo, dici come gestivo le mie amicizie?
Sì, un po', e com'era vivere, staccati un po', da aver lasciato tutto, ecco, non so, sentivi nostalgia o cose di questo genere?
Ma in realtà a volte sì, a volte senti la nostalgia. Quando lasci il tuo paese di origine, inizialmente è tutto meraviglioso fuori, dici ah, non mi mancherà mai il mio paese, però poi inizi a individuare quei dettagli che rendono unico il paese da cui vieni, magari anche le persone che abitano nel tuo paese, e inizi ad avere un po' di nostalgia del posto dove sei cresciuto. Io personalmente ho sempre cercato di mantenere i contatti con i miei amici in Italia, quindi non ho mai perso occasione anche a distanza di scrivergli, e tuttora lo faccio, di scrivere loro. Ogni volta che vengo in vacanza in Italia, ovviamente cerco di vederli sempre tutti per mantenere le amicizie. Anche perché ovviamente nel momento in cui tu esci dalla routine di una persona, o continui a farti sentire oppure rischi davvero di perdere amicizie, e quindi devi imparare a
coltivare le amicizie,
esatto,
come l'orzo, esatto.
E tra l'altro in questo modo vedi anche le vere amicizie, perché ovviamente gli amici che tengono a te trovano sempre il tempo di vederti quel periodo in cui vai giù. E quelli che invece non trovano mai il tempo, vabbè, capisci che vabbè, non riesci a tenere tutti nella tua vita, giusto? E quindi c'è anche una selezione, ma quelli che rimangono sono buoni amici. Quindi ecco, questo è l'aspetto positivo, almeno nella mia esperienza.
Beh, un ottimo, con questi ottimi suggerimenti sul mantenimento della propria vita sociale, che lo ricordiamo era anche la cosa più difficile da gestire nel gioco di simulazione The Sims, ma siamo...
Mai provato The Sims, ma posso immaginare.
La cosa più complicata, assolutamente. Soprattutto perché per fare carriera dovevi avere tipo almeno 15
era
amici.
Era una fregatura.
Lanciamo il secondo brano scelto dal nostro Stefano Lanza, viene dai The La Fontaines, una band nata a Motherwell, vicino Glasgow. I quattro ragazzi sono attivi dal 2009, ma hanno pubblicato il loro primo lavoro nel 2015 e hanno ottenuto un buon successo su Spotify con il loro mix di Britpop, Rock and Rap, E il brano che ora ci ascolteremo è Under the Storm. It's complicated, up to my knees in it. And I pray please kill it, but it won't go. So frustrated, not fell asleep dreaming. Just as the clouds clear, I wake up under the storm. Streets run with no cause. Quick dash for quick cash, no pause. Round here, find a little rope. Throw it in the sky, you can catch a little hope. And that's real in effect, because that money seemed to make a man feel some respect. So tell me, who's spreading the bar? Because I'm trying to make bread, but I'm stuck in the gut. But they say it's just a matter of time. Every Friday morning about a quarter to nine, when I'm standing in line, baiting my time for that one job that they're claiming is mine. And if it don't come, then I'll say that it's fine. Knowing that it's straight back, they're just writing a rhyme. No change in my pocket, not a penny, a dame. Just a fucked up economy, declining my time. It's complicated, up to my knees in it. And I pray please kill it, but it won't go. So frustrated, not fell asleep dreaming. Just as the clouds clear, I wake up under the storm. Grazie ancora Fulvia per essere stata con noi e grazie a voi per averci ascoltato. Se siete interessati potete trovarla su LinkedIn con il suo nome Fulvia Draicchio o su Twitter con il nickname fulvia.dr. Zombie è condotto da me, Lorenzo Paletti, e da Alberto Canteri, e il nostro tecnico e scout musicale è il fidato Stefano Lanzi.
Potete cercarci sui social network, siamo Zombie con la finale a caccia di cervelli. Se la puntata vi è piaciuta andate su iTunes oppure scriveteci una recensione o presentateci ad un amico o un'amica. Al prossimo episodio, ciao!
Ciao!
Ciao, grazie ancora!